Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilismo, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e di Rinascimento. Come già abbiamo visto la settimana scorsa, siamo un po' oltre i nostri periodi canonici, ma ne valeva fortemente la pena, perché esistono ancora capolavori musicali che nessuno ha mai ascoltato in tempi moderni. Ed è il caso di alcune pagine che portano la firma di Giovanni Legrenzi, geniale compositore seicentesco, protagonista della scena italiana. Fu musicista in Santa Maria Maggiore a Bergamo, lo abbiamo sentito la volta scorsa, prima di trasferirsi a Milano, dove avrebbe potuto essere il maestro di cappella del Duomo, e poi ancora a Venezia, dove la sua musica risuonò con grande successo. Se le sue opere maggiori sono divenute di pubblico dominio, alcune sue composizioni sono rimaste negli archivi sino a tempi recenti. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con il protagonista di una sorta di riscoperta di Giovanni Legrenzi. Infatti l'impegno e la perizia di uno dei più noti musicologi italiani, Giovanni Acciai, ha ora riportato alla luce le sue compiete, ovvero la preghiera cantata al termine del giorno. Acciai ne dà la sua maestosa interpretazione con le voci del suo storico ensemble Nova Ars Cantandi, pubblicando un CD per l'etichetta Naxos in prima mondiale. Giovanni Acciai, dopo la settimana scorsa, è tornato anche oggi a essere ospite al nostro microfono per raccontare di questo straordinario recupero. Buongiorno, maestro Acciai.
Buongiorno.
Maestro Acciai, siamo nel 1662 e il celebre editore veneziano Gardano pubblica appunto le compiete che sono state oggetto del suo studio. Ecco, come ha pensato di dedicarsi a queste compiete che, lo diceva lei all'inizio, non sono tra le opere che spiccano perché conosciute? Spiccano dopo questa registrazione perché sono straordinariamente belle, tant'è che lei le presenta in prima registrazione mondiale. Ecco, come è arrivato a queste compiete? Che lavoro è stato il suo sopra questa edizione del Gardano?
Mi sto occupando da anni di Legrenzi e nella mia speranza di vita c'è quello di poter almeno dedicargli altri 3-4 dischi che possano dare una visione, non dico completa, ma molto larga del suo stile compositivo. Il prossimo, spero, ecco, la prossima pubblicazione dovrebbe essere l'Armonia d'Affetti Devoti, che è precedente alle compiete e che presenterà uno stile, ed è 1655, è uno stile di scrittura completamente diverso. Le compiete mi hanno attratto perché nel catalogo delle opere di Legrenzi è l'unica pagina che musica integralmente i testi dell'ultima parte dell'Ufficio Divino, ad completorium, e lo musica integralmente sia nel rispetto del cursus monastico sia per quello canonico o secolare, e dunque dà una possibilità di esecuzione delle preghiere previste dall'antifonario molto molto completo, e nello stesso tempo non solo le preghiere della compieta, ma aggiunge le litanie della Beata Vergine e le 4 antifone che, come sappiamo, una poteva essere sempre cantata al termine della compieta insieme con le litanie. E la curiosità, diciamo, è stata per primo la compieta, che nella storia dell'editoria musicale di genere sacro 5-600 non rappresenta la compieta un titolo frequente, anzi noi vediamo, scartabellando i cataloghi degli editori dell'epoca e i repertori bibliografici, a fronte di centinaia di edizioni, di messe, di salmi per il vespro e di inni eccetera, la compieta, facciamo un paragone, siamo nell'ordine di una 60 di titoli, pochissimi, proprio perché forse io immagino una difficoltà, non difficoltà, i testi sono un po' particolari, questa dimensione intima, raccolta, non ha toni fastosi né magniloquenti, immaginiamo Confitebor, Tibi Domine o Dixi Dominus, Scabellum Pedum Tuorum, cioè testi corruschi, bellicosi, qui invece c'è tutto quel modo che le preghiere dell'Ufficio Divino tratteggiano e sottolineano nell'esaltare ogni parte della giornata. Qui il monaco o il prete si avvicinava a concludere il giorno e doveva essere accompagnato in questi contesti che lo aiutavano, lo ispiravano nella meditazione e nella preghiera. E dunque il numero ridotto di compiute pubblicate potrebbe essere spiegato così. Questo è stato l'antequem per me, mi ha colpito, allora mi ci sono messo a lavorare e a trascriverlo e man mano questo lavoro sorgeva dalle 5 parti più quella del continuo che come sappiamo nella tradizione dell'epoca erano separate, dunque bisogna metterle insieme come un puzzle, mi rendevo conto che trovavo tra le mie mani un capolavoro, brano dopo brano non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie dalla bellezza che ne emergeva e soprattutto alla fine, poi compendiando con le altre opere del suo catalogo, mi sono reso conto che egli abbia voluto, ricordiamoci il contesto, va da Bergamo a Ferrara l'Accademia dello Spirito Santo, l'Accademia dello Spirito Santo è in antinomia continua con quella della morte, pensiamo che lì dentro ci sono i più bei nomi della musica di quel periodo, anche Frescobaldi c'è passato, Bassani verrà dopo a quella della morte, cioè immaginiamo Bassani probabilmente studiò con Legrenzi, c'è una rete di relazioni impressionanti e siamo in centri musicali di una vitalità e un'importanza impressionante, oggi noi lo abbiamo questo tra Santa Cecilia e La Scala, ma in tutt'altro versante, e invece questo avveniva tra una città, sia pur nobile e gloriosa come Ferrara, aveva addirittura due accademie all'interno del suo tessuto urbano. E pensiamo a Bergamo, che non è migliaia di chilometri di distanza, e pochi chilometri meno c'è Milano, che invece città importantissima, in quel momento viveva una vita musicale, almeno a livello di musica sacra, modestissimo, perché non dico succube, ma perlomeno regolamentata dalle disposizioni di San Carlo Borromeo, che in materia di musica sacra non voleva che le innovazioni in atto nel linguaggio musicale entrassero in chiesa, e pertanto tarpava le ali ai compositori che erano maestri responsabili della musica nel Duomo. Uno di questi è proprio il Grancini, del quale Legrenzi ha tentato di prendere il posto successore. Lo stesso Legrenzi, meno male che non l'hanno preso,
infatti.
Mi viene da riflettere a voce alta, meno male, perché forse per lui sarebbe stato
una sofferenza.
Sì, la storia con i se, con i ma non si fa, ma immaginando il tipo, Legrenzi avrebbe sbattuto la porta e se ne sarebbe andato.
Sarebbe durato poco a Milano. Maestro Ciai, all'interno del corpus delle composizioni di Legrenzi, queste compiete aggiungono qualche cosa, si fanno notare in maniera particolare, o sono portatrici di un messaggio creativo che è evidentemente riscontrabile in tante altre sue opere?
Direi che lo stile di Legrenzi poi ritorna in altri suoi lavori, ma qui è concentrato in modo paradigmatico in quei due versanti ai quali ho già fatto cenno. Intanto quello che sorprende, ed invito chi ascolterà questi brani a partire sempre dal testo delle compiete e immaginare come egli lo interpreti e ad egli affidi un particolare carattere stilistico, proprio per esaltarne la valenza del contenuto, perché non dimentichiamoci che il punto di partenza di Legrenzi è quello di rendere il suono della parola per il tramite sonoro della musica, come era stato la raccomandazione monteverdiana. La parola diventa declinata in tutta la forza espressiva che ha, anche nella sua sensualità emotiva, nella sua corposità rappresentativa, e questo dà una forza a questi testi che stupisce. Uno rimane a bocca aperta di fronte a un esito del genere. E appunto, per approfondire la sua domanda, il poter avere in un'unica opera, come sono le compiete, compendiate i vari stili che poi lui avrà modo di estendere, di sviluppare nelle sue opere successive, è interessante, perché è un po' come, non voglio essere blasfemo, ma è un po' come l'arte della fuga di Bach. In fondo lì dentro c'è tutto, è il suo, d'accordo, quello è il suo testamento, però è anche il riassunto del suo magistero compositivo declinato su quella dottrina del contrappunto che soltanto lui poteva elaborare in quel modo. E qui al contrario, all'inizio è quasi come mettere in ordine una serie di topoi compositivi ai quali poi dare sviluppo, ampiezza e spessore in opere successive. Le citavo già, qui abbiamo parti solistiche, il Confite, Ordeo, Onnipotenti, che in fondo è un testo drammatico, a pensare a musicare il Confite, okay? E invece lui lo risolve affidandolo una voce sola. Perché? Perché interpreta la parola, e il chiedere perdono non può essere cosmico, ognuno di noi deve fare i conti per quello che ha commesso e per il quale chiede perdono a Dio. E questo è già una scelta, come cercavo di dire prima, di distribuire il testo e dire: qui mi riferisco allo stile antico, qui è solistico, qui è concertante. E pensando, ad esempio, c'è un altro brano inebriante che è il Te Lucis Ante Terminum, l'inno, che è un'unica ampia sezione, mentre tutti hanno lo stile della cantata prevale, invece in questo da capo a fondo scorre in un tempo ternario, un flusso ritmico continuo, serpeggiante tra le parti. Uno rimane inebriato perché tutto corre sciolto, è come sentire un oratore che recita metricamente il latino classico e qui sentirlo in un quintetto vocale. È un'esperienza di ascolto inebriante, ritengo. E poi, ecco, l'altro elemento, il mastice di tutto, è il ricorso ai topoi figuralistici della retorica e pertanto le parole che hanno pregnanza icastica, descrittiva, ecco allora come invocare, sperare, non confunda, accelera, mi viene in mente, oppure gementes et flentes, cioè questi luoghi nel quali la mano esperta poteva definire delle immagini sonore che prendono, che è di grande impatto all'ascolto. E se l'impatto all'ascolto è forte per noi 4 secoli dopo, immaginiamo in quell'epoca nella quale l'ascoltatore era attrezzato attraverso una competenza di tipo generale che possedeva, culturale, e dunque li coglieva immediatamente e ne aveva godimento sia estetico come spirituale.
Maestro Acciai, naturalmente per arrivare al momento esecutivo e la registrazione nella prova, lei ha dovuto avere un approccio critico a questa edizione seicentesca. È pane per i suoi denti, sappiamo tutti qual è la sua lunga esperienza in questo campo, ma possiamo immaginarci qualche momento di criticità nell'affrontare queste pagine? C'è sempre qualche cosa da mettere a posto, mi lasci passare questo termine, da sistemare o da reinventarsi?
Non ho dovuto integrare niente perché le 5 parti vocali erano integre, la stampa di buona qualità e rimangono sempre i problemi della musica ficta, della collocazione del testo sotto le note, della soluzione di qualche errore che non permette alle linee sovrapposte tra di loro di accettare quei suoni che stonano, tra virgolette. Ecco, questo in ogni opera c'è, nella musica stampa per nostra fortuna un po' meno che nella musica manoscritta. Se poi siamo in mano agli autografi, ricordo di aver sudato molto di più con Leo, con il suo manoscritto talvolta terrificante, da dire no, non riesco a venirne fuori, e un'opera che ho concluso proprio qualche mese fa, dei salmi inediti di Mancini, Francesco Mancini, racchiusi all'oratorio dei Filippini a Napoli, anche quelli hanno creato dei problemi. Qui i problemi sono stati nelle compiute, i soliti della stampa musicale, a volte la dimenticanza delle alterazioni, quello sì, la pratica di sottintendere le alterazioni. Io ho usato, mi scuso con le Grenzi, non si è dimenticato, era una prassi diffusissima quella dell'autore di non segnare certe alterazioni perché il cantore e lo strumentista all'organo erano più che consapevoli di cosa fare e di integrarle. È una cosa che per noi fa venire i sudori freddi nella schiena. Immaginiamo come se Beethoven, Mozart, Brahms non segnassero delle alterazioni dove vogliono, e cosa facciamo noi, mamma mia, e suoniamo com'è, avrà voluto così, diciamo. E invece per l'autore di quell'epoca i cosiddetti emitonia subintellectal erano prassi di composizione, perché poi la res facta veniva all'atto esecutivo e il cantore aveva bene percezione di quelle, del profilo della melodia, della congiunzione delle parti in verticale, sentiva e correggeva.
Questo disco giunge con un po' di ritardo, lei ce lo diceva, microfoni spenti, avrebbe voluto vederlo prima, ma la situazione che tutto il mondo sta vivendo ha portato a ritardo anche nella pubblicazione di questo stupendo compact disc. Ne ha qualcun altro in preparazione, perché lei non sta mai fermo.
Sì, ma non sto fermo, è prossimo, lo già accennavo come continuazione di questo primo titolo dedicato alle Grenzi, ci sarà il secondo, che è l'Armonia di Affetti Devoti, opera terza, del 1655, la quale è una raccolta di mottetti a due, tre, quattro voci, giocati al contrario delle compiete, su invece una ricerca di caratteri stilistici che sfociano nello stile fantastico molto determinata. Badiamo, è la seconda opera del catalogo legrenziano di genere sacro. La prima sono i concerti musicali del 1654, in mezzo c'è la prima opera delle sonate a tre per violino e basso, e la terza è l'Armonia di Affetti Devoti del 55. La quinta opera, di mezzo poi c'è un'altra opera strumentale, la quinta saranno i Salmi a cinque, tre voci e violini del 57, nella sesta i Sentimenti Devoti del 60 e la settima la compie del 62. Ecco, l'Armonia di Affetti Devoti è già è stata registrata, è già l'edit infinito ed è pronta per essere consegnato alla casa discografica. Adesso farà ruota i Salmi a cinque, tre voci e violini, che è un'altra opera singolare nella quale la dicitura 5 potrebbe depistare, cioè 5 voci con due violini concertanti. No, lui invece fa, in totale siamo a 5 voci, ma le voci che cantano sono 3, giocate solistica, 1, 2, 3 o 3 insieme, e sempre due violini che concerto. Questo è divertentissimo, originale, e anche questo fa vedere come a ruota queste opere lui voglia far conoscere gli aspetti più significativi e pregnanti della sua compositoria.
Noi aspettiamo con ansia questa uscita, queste uscite per le quali vorremmo dedicare spazio, così come a ogni iniziativa, a partire da Leonardo Leo, che abbiamo presentato qualche mese fa, e ora le Grenzi, e poi ancora quello che uscirà, ricordo, sempre per la casa editrice Naxos. Maestro Acciai, che dire se non grazie della sua disponibilità e della sua presenza ancora una volta alla nostra trasmissione. Speriamo di sentirci presto, e ci lasciamo sulle note della meravigliosa musica di Giovanni Le Grenzi, che lei ha registrato insieme a Nova Ars Cantandi. A presto, maestro Acciai.
Grazie, sono io che ringrazio lei, i microfoni della Radio Svizzera Italiana, per l'ospitalità che mi concede, è generosa e sempre sollecita, e me lo lasci dire, è uno sprone a continuare a fare sempre di più e di meglio. Grazie ancora. Oh, yeah.
Gesù.